Sapevo che il mio compagno Jerry scriveva della guerra. Troppe volte l'avevo adocchiato, intento a scrivere freneticamente, seduto ai piedi d'un albero o appoggiato a un muricciolo. Talvolta scriveva fino al buio, orientandosi verso l'ultima luce solare. Scriveva, alternando una quantità di matite ogni 5 minuti, su dei quadernetti scolastici. Calcolai che doveva averne riempiti almeno una mezza dozzina, naturalmente a far tempo da quando era passato nel mio reparto. Prima stava con Giorgione, nel presidio di Castagnole. Sapevo pure che il paese non gli andava, non gli andava che fosse in piano, che fosse diviso in 2 borghi, non gli andava che avesse una stazione ferroviaria, sebbene la linea fosse interrotta dalla primavera del 44. Non gli andava la popolazione, non gli andava nemmeno il suono delle campane di Castagnole. Lo vedevo scrivere e non dubitavo che scriveva della guerra. Ricordo che quando me ne convinsi mi venne subito in mente una frase di Lawrence, quello buono, il colonnello, to pick some flowers, ma conclusi che non potevo, proprio non potevo, ascriverglielo a frivolezza. È un'idea, dicevo fra me commentarily, questa roba potrà andare molto, dopo. Gli editori saranno tutti per questo genere di roba, dopo, per almeno una decina d'anni, ma ci sarà un dopo per Jerry? E di sottecchi, e da lontano, l'osservavo scrivere quei suoi quadernetti e intanto mi chiedevo se Jerry avrebbe visto la fine della guerra. Un po' mi inteneriva e un po', insieme, mi irritava questo ragazzo di bassa statura, la testa un po' grossa e con capelli biondi troppo rari e troppo fini, il torace un po' striminzito e le cosce proporzionalmente troppo sviluppate. Che scriveva così, solo, così frenetico e absurdo nel vortice dei suoi compagni, avventati, estroversi e comunitari anche nell'ozio. Da certe sue impuntature e da certi movimenti della mano mi pareva che dovesse inframmezzare lo scritto con disegni e schizzi, il profilo di un compagno, un paesaggio di collina, l'arrivo di una camionata di munizioni. Ma mi sbagliavo. Una sera gli arrivai letteralmente addosso. Svoltai nella circonvallazione sottana di Mango e quasi me lo trovai sotto i piedi. Si era infatti messo seduto poco sotto l'orlo della strada, sull'erba già umida, rivolto all'ultima luce solare. Jerry chiuse il quadernetto con un colpo secco, poi lo riaprì uneasily. Io andai a sedermi il più distante possibile e gli offersi il pacchetto aperto di Craven A. Rifiutò con la mano ancora armata della matita. «Mi piace tutto degli inglesi», mi disse. «Lo so, tranne il tabacco. Poco manca che mi dia il vomito, non so perché». Lo avevo acceso. «Scrivi della guerra, Jerry?» «Appunti», disse in fretta. «Appunti della guerra», insinuai io. «Naturale», disse lui un po' ostilmente. Aveva afferrato il tono vagamente ironico che io usavo e, stranamente, io non riuscivo a correggerlo. Mi provai dunque a renderlo perlomeno simpaticamente ironico, visto che non riuscivo a voltarlo su una non sforzata serietà. «E ti vengono bene?» domandai stupidamente. «Questo non si può dire di appunti, sono soltanto appunti». Mi sentii toccato e per un minuto aspirai dalla Craven A. «Sai», dissi poi, «che ha scritto Walt Whitman della guerra? Lui si riferiva alla guerra di secessione, ma naturalmente vale per tutte le guerre». La curiosità ardeva nel suo viso, quasi scancellato dal buio. «War can't be put into a book», citai in inglese. «Questo è vero, verissimo», disse con una sorta di disperazione. «Me ne sto accorgendo. È come svuotare il mare con un secchiellino». Poi ebbe uno scatto quasi elettrico. «Ma tu che facevi nella vita?» «Insegnavo lingua e letteratura inglese». «Ah», fece, rather bashfully. Prendeva a far freddo. Il freddo saliva quasi liquido dal vallone poco distante. «Lo fai per la stampa, spero», ripresi. «Spero», rispose con una sorta di non speranza. «Gli editori saranno tutti per questo genere di letteratura. E sarà una cosa puramente documentaria o qualcosa che varrà decisamente sul piano artistico?» «Spero... sul piano artistico», rispose con quel suo tono di non speranza. Come documentario non varrebbe nemmeno la pena che me li portassi dietro, diceva dei quadernetti, dunque dovevano essere parecchi. Mi rendevo perfettamente conto che il dialogo aveva un tono decisamente letterario e inconsistente, fatto di compiacenze da parte mia e di reticenze da parte di Jerry. Ma mi andava a genio. Erano mesi che non sviluppavo un dialogo del genere. Da mesi non dicevo che parole, le quali erano non parole ma terra, sangue e fuoco e carne. Da quel giorno che andai a prendere il tè da Fulvia Pagani nella sua villa sulle prime balze della collina di Alba occupata da 2000 fascisti. Non avevo il minimo desiderio di scorrere nemmeno una pagina, eppure si vedeva che Jerry agonizzava dalla paura che io glielo chiedessi. Volevo sollevarlo da quella pena, ma non sapevo proprio come dirglielo. «Da dove principia il tuo diario?» «Non è un diario», disse di scatto. «Quello che è, da dove comincia?» «Dal principio, dal mio principio». «Quando sei venuto?» «Nel luglio». «Hai scelto bene, erano mesi meravigliosi, avevamo, si può dire, un impero e...» Mi interruppe quasi irosamente. «Un momento». È vero che arrivai nella bella stagione, ma per me furono subito sorbe. Io mi arruolai il 23 luglio e il 24 già la mia vita non valeva più di un soldo bucato. Non ti ricordi già più che cosa successe il 24 luglio? Lì per lì non ricordavo, ne erano successe tante. Al bricco di Avene, mi aiutò Jerry. Ricordai istantaneamente. La pazzia di Orlando, 7 o 8 morti nostri, nessuno per loro. «Ah, eri di quelli di Orlando?» domandai senza vero interesse. «Già, di quelli di quel pazzo di Orlando. Ora dirai anche che sono arrivato nella bella stagione? Uno che si arruola il 23 e il 24 si trova fino al collo in una delle più belle stragi?» «Bene, stavolta lo interruppi io. Comunque dopo fu ancora più dura». «Per me no», disse. «Io non mi sono più trovato alle strette come il 24 luglio». Ma collettivamente ammetto che dopo fu infinitamente più dura. Secondo me tutto nacque, tutto il duro, dal prendere Alba. Era prendibile, ma dovevamo resistere alla tentazione. Fu un errore, e non stiamo a vedere se fu magnifico o no. Io ero di quelli che dissero che era un errore, ma quando entrai mi ubriacai di gioia come tutti gli altri, e quasi mi maledicevo per aver pensato il contrario. E ti dirò di più. Pensai anche che potessimo tenerla contro tutte le più lampanti evidenze. Mi mossi anisili sull'erba e ripresi. Ma l'avessimo presa o l'avessimo lasciata quella guarnigione di fessi, la grande sorbola di novembre ce l'avrebbero rifilata lo stesso. Questo sì, ammise Jerry. E allora ringraziamo di aver perduto Alba, dissi. Ringraziamo le forze di Torino che ci hanno cacciato venendo dal fiume. Se non riuscivano loro, noi restavamo nella città e ci arrivavano addosso le divisioni che in novembre ci hanno attaccato da sud. E annegavamo tutti in Tanaro, quanti eravamo. Ricordi com'era grosso il fiume? Jerry assentì profondamente con la testa. Faceva spavento, come piena in sé, ma come sbarramento protettivo dava tanta consolazione. Io sorrisi. «C'è nel diario la piena del fiume di Alba?» «Certo». «Dovrebbe essere una bella pagina, io lo spero». «Benissimo», dissi conclusivamente, e mi alzai. La sera stessa Jerry mi accostò alla mensa. C'era un vocio infernale e Jerry non riusciva a farsi intendere a voce normale. Vidi nei suoi occhi la preghiera che uscissi un momento con lui, ma io ne avevo abbastanza di letteratura, abbastanza per un po', e non lo esaudii con poca callousness». Così fu costretto a spiegarsi Laudley e si vedeva che ci soffriva. Era venuto a dirmi che, nel caso gli succedesse qualcosa, aveva dato disposizione perché tutti i quadernetti venissero consegnati a me. Ne facessi poi quello che volevo, quel che avrei giudicato migliore per la sua memoria. Disse proprio così. Ricordo che lo ringraziai quanto più sobriamente potei. Solo osservai che nel generale Trambusto le sue disposizioni non venissero attuate. Ma mi rispose con una certezza quasi fanatica che io avrei immancabilmente ricevuto i manoscritti in caso di... Ricordo ancora che non gli dissi che non gli sarebbe capitato nulla e che sarebbe tornato a Torino col suo tascapane inzeppato di quei quadernetti. Eravamo troppo avanti, troppo per questo genere di consolazione. Subito dopo mi lasciò, l'avevano aggregato alla missione inglese, ma non ci rimase più di una settimana. Scriveva un buon inglese e lo parlava discretamente, ma assolutamente non lo riceveva. Dopo una settimana il maggiore Hope, stufo di scrivergli le domande su carta, me lo rimandò indietro. Era piuttosto avvilito, ma lo rianimai facilmente. «Scrivi», gli dissi, «la tua esperienza presso la missione inglese in tono umoristico», e lo destinai al plotone di Diego. Lo rividi morto, insieme a 5 altri, sulla strada di Valdivilla, verso le 3 di pomeriggio del 25 febbraio. Gli diedi appena uno sguardo, notai che l'avevano spogliato delle scarpe di foca inglesi. Non più, perché dovetti correre a trattenere Diego, che voleva uccidersi. Se ne dava tutta la colpa. Era andato per fare un'imboscata e l'aveva subita. E aveva perduto 6 uomini, primo dei quali Jerry. Non mi ricordai dei quadernetti che quando tornammo dall'averli seppelliti nel cimitero di Mango. Me ne ricordai e aspettai che l'esecutore di Jerry si facesse vivo. Non m'aspettavo che fosse uno dei suoi compagni, perché con tutti questi aveva dei puri rapporti di squadra, ma nemmeno mi aspettavo la persona che 3 giorni dopo la sepoltura si presentò al comando di Mango chiedendo di me. Era una ragazza di sì e no 18 anni. Era così distrutta fisicamente che nemmeno suscitò l'interesse sexy degli uomini di guardia. Reggeva a stento un tascapane floscio. Io la conoscevo. Era Paola, la figlia della cascina dove Jerry aveva svernato dopo lo sbandamento e fino al ritorno alle bandiere. Credo che studiasse da maestra. Il suo rapporto con Jerry deve essere stato molto profondo, almeno da parte di lei. Aveva pronto tutto un discorso, ma nemmeno la forza per cominciarlo. E allora parlai io. Le dissi non del mio colloquio con Jerry, ma dei miei colloqui con Jerry e del mio interesse nelle sue cose. Allora lei non fece altro che porgermi il tascapane e se ne andò, distrutta e inosservata come era venuta. I quadernetti erano 6, regolarmente e pesantemente numerati. Non c'erano disegni né schizzi. La scrittura era molto regolare e netta, e ciò mi stupì. M'aspettavo di cavarmi gli occhi ricordando la frenesia con cui Jerry scriveva. Invece pareva il dettato in bella copia di uno scolaro dal polso fermo e instancabile. Cominciai la lettura vera e propria a notte. Alloggiavo in una cascina isolata a 1 chilometro dal paese, verso alba. I miei ospiti erano benestanti e io potevo accettare senza troppi scrupoli le gentilezze e le dolcezze che mi offrivano ad ogni momento. Avevo un buon letto, dovevo indurirmi a vietare alla donna di metterci lo scaldino e avevo una grossa scorta di candele. Potevo leggere per ore e ore, senza rimorsi di coscienza.